agitanti, gente diversamente agile che muove mente, corpo e spirito. Una trasmissione a cura di Giulia Riva.
Agitanti del mio cuore, buonasera, benvenuti e benvenute alla puntata numero 21 del magazine paralimpico per gente che muove mente, corpo e spirito. Ultima puntata per quanto riguarda il palinsesto invernale, ultima puntata della domenica sera. Da settimana prossima noi ci siamo, continuiamo a esserci, torniamo, ma ci spostiamo al sabato pomeriggio dalle 3 alle 3 e mezza. Puntata ricca e varia quella di oggi. Partiamo da una novità, una grande novità, una disciplina che è stata questa settimana riconosciuta ufficialmente come paralimpica in senso stretto e quindi inserita nel programma delle Paralimpiadi, non da Parigi perché ormai siamo troppo vicini, mancano due mesi, ma a partire da Los Angeles 2028. Sto parlando dell'arrampicata sportiva che sta vivendo un vero e proprio boom sia nel paralimpico sia nel settore olimpico, e abbiamo chiesto di raccontarci questa conquista e questa crescita al presidente della FASI, della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Davide Battistella. Ascoltiamolo.
Innanzitutto è un ulteriore tassello che si aggiunge alla crescita esponenziale che stiamo vedendo negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni. Noi diventiamo Federazione Sportiva Nazionale a dicembre 21, quindi noi eravamo prima una disciplina sportiva associata, passiamo a Federazione Sportiva Nazionale, il CONI ha creduto tantissimo in noi e in pochissimo tempo siamo riusciti ad ottenere degli ottimi risultati, sia in termini sportivi, ma soprattutto in crescita di tesserati appassionati. Siamo circa già fra gli 80.000 tesserati, prevediamo di arrivare ai 100 nel giro di breve tempo, una crescita esponenziale, e che quindi ovviamente anche il settore del paraclimbing ha contribuito. Quindi arrivare a questo obiettivo, che è appunto di partecipare alle Paralimpiadi a Los Angeles 2028, è proprio in qualche modo un po' il raggiungimento in pochissimo tempo degli obiettivi strategici, politici, ma soprattutto sportivi importantissimi, perché daremo la possibilità ad alcuni dei nostri ragazzi, che sono veramente dei ragazzi fantastici, su varie disabilità che noi abbiamo, di poter partecipare all'evento massimo che uno sportivo possa in qualche modo avere come obiettivo. E quindi veramente una grandissima botta di ossigeno, soprattutto per i nostri atleti. Tutto insomma corona un percorso di crescita veramente incredibile. Noi poi, vabbè, io in modo particolare ero abbastanza fiducioso di tutto questo percorso, perché un po' da medico dello sport l'ho sempre detto, l'arrampicata è un gesto che in qualche modo fa parte di noi, perché il bambino dopo il gattonare per andare alla stazione retta deve arrampicarsi, si arrampica, si tira su, e quindi nel momento in cui poi i ragazzi più giovani, anche un po' più, provano questo tipo di sport, c'è subito un qualcosa, tipo un flashback di dire: ma come mai è così bella questa cosa? Fa parte di noi. E quindi questa riscoperta probabilmente sta determinando proprio una notevole partecipazione di appassionati. E poi è uno sport economico, facile da farsi, completo, abbiamo tutta una serie di fattori, dall'equilibrio, la propriocettività, la sensibilità, che proprio in qualche modo costruiscono proprio lo sviluppo anche dei ragazzi. Nel paraclimbing abbiamo visto poi, tra l'altro, anche proprio delle crescite da un punto di vista di problematiche che i ragazzi ovviamente hanno, di miglioramenti importanti, quindi anche da un certo punto di vista una forma in qualche modo, non dico di terapia, ma comunque di stimolo a migliorare proprio nell'ambito dello sport. Sono contento proprio per i nostri ragazzi, sono ragazzi spettacolari, abbiamo vinto le medaglie proprio questo weekend a Innsbruck, quindi insomma siamo anche diciamo molto performanti.
Quali sono le specialità prettamente paralimpiche nell'arrampicata?
Le specialità paralimpiche sono la lead, quindi l'arrampicata con la corda, ci sono varie classificazioni insomma a seconda delle disabilità. I ragazzi arrampicano con la corda e vengono trattenuti con la corda in caso di caduta, ma che è un po' quello che si verifica anche nell'arrampicata dei normodotati. Ti consiglio poi proprio di guardare anche qualche video di quello che fanno i ragazzi, perché è veramente qualcosa di eccezionale.
E ci diceva 80.000 tesserati in Italia al momento in totale, c'è qualche dato più specifico sul paralimpico, che immagino sia un settore più recente, più giovane?
Ma allora, ad esempio, adesso ora alla gara di Innsbruck avevamo una 32 per precisione, 32 atleti, l'anno scorso ne avevamo forse una decina, 10-12, quindi c'è una crescita, questi parliamo diciamo di atleti di alto livello, però si sta muovendo in una maniera veramente incredibile, proprio perché chi ha delle disabilità e ha la possibilità di vedere questi ragazzi arrampicare, ovviamente è di stimolo, e quindi prevediamo che nel giro di brevissimo ci sarà un'implementazione importantissima anche da un punto di vista proprio diciamo dell'attività di base piuttosto che quella ludico-ricreativa, e quindi insomma è un mondo che si sta sviluppando un po' diciamo parallelamente a quello che sta succedendo proprio con l'arrampicata sportiva classica. Poi c'è tutto un altro mondo che va ovviamente molto vicino, è il mondo outdoor, quindi tutte le falesie di arrampicata, di fondo valle, questo è tutto un altro mondo, lì si parla quasi circa di un milione e passa di praticanti che poi potranno ovviamente convergere nella federazione, cioè diciamo quella del paraclub è un po' la ciliegina sulla torta, dà un po' una completezza a una federazione nata da pochissimo di poter insomma far bene. Devo ringraziare particolarmente per il settore paraclimbing l'avvocato Cristina Cascone, che è un consigliere federale, che è il direttore tecnico della struttura agonistica del paraclimbing, che ha fatto un lavoro veramente immenso, incredibile con questi ragazzi, e quindi c'è stato anche insomma la capacità delle persone appassionate soprattutto a sviluppare questo tipo di attività. Per noi insomma un grande risultato, una grande festa, anzi vi preannuncio già che a settembre organizzeremo una gara di Coppa del Mondo paraclimbing ad Arco di Trento, dove stiamo ultimando i lavori del nuovo centro federale dedicato all'arrampicata sportiva, che sarà una casa ovviamente anche per il nostro paraclimbing. In quel contesto faremo una grande festa.
Ci parlava di Innsbruck, mi aiuta a ricordare ad ascoltatrici e ascoltatori che cos'è appena successo a Innsbruck?
Avevamo la gara di Coppa del Mondo paralimpica, abbiamo partecipato con uno squadrone importante, perché avevamo la bellezza di 32 atleti e abbiamo preso due medaglie d'oro, una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo, ecco. Quindi in una gara di Coppa del Mondo vi dà un po' anche, no, rende conto di quello che è l'attività veramente agonistica di alto livello, quindi per noi insomma è un bel successo, però insomma poi al di là delle medaglie mi auguro che sicuramente uno di questi atleti sarà uno dei prossimi candidati a partecipare a Los Angeles 28, però è ovvio che il lavoro è lungo, è duro, il livello si sta alzando nel paralimpico un po' in tutto il mondo, e quindi noi dovremo lavorare sodo, il fatto di avere i centri federali sarà per noi fondamentale. Io ho ereditato una federazione che non aveva nessun centro federale, un po' come una nazionale di calcio che non ha un campo di calcio per andare ad allenarsi, o si allena qua e là, su e giù dove in qualche modo è ospite. Quindi siamo riusciti attraverso i fondi del PNR a identificare Arco di Trento, che diventerà appunto un po' la casa anche del paraclimbing, quindi i ragazzi potranno contare di una casa loro dove potranno andarsi ad allenare con i tracciatori, i loro tecnici, e questo anche Roma, perché proprio grazie a Giovanni Malagò, presidente del CONI, verrà a brevissimo strutturata una palestra ovviamente di arrampicata in, diciamo, indoor nel centro di preparazione olimpica del CONI. Ci dà fiducia ulteriore per dire, insomma, a Los Angeles vogliamo andarci belli preparati e, ecco, a testa alta. Ovvio che le medaglie di Innsbruck dal weekend scorso, insomma, ci fanno capire che il nostro settore è veramente performante. Dopo questa conferma di essere sport paralimpico, vuol dire che, insomma, in qualche modo diventa uno sport veramente importante.
Ultima domanda: c'è qualche volto, qualche nome in particolare da tenere d'occhio nel paralimpico per il prossimo futuro?
Abbiamo un bel gruppetto di atleti veramente performanti, per cui non identificherei in modo particolare un atleta, anche perché il settore paralimpico è molto particolare. Un atleta può arrivare ed essere, diciamo, molto rapidamente performante, quindi potremmo avere anche degli atleti che magari non conosciamo, che si presentano perché magari arrivano da un altro sport, perché magari hanno subito un incidente, perché hanno avuto un problema, eccetera, e magari sono già in qualche modo preparati fisicamente, mentalmente, diciamo che poi la riprogrammazione su uno sport magari simile a quello che facevano diventa una cosa magari molto rapida, l'abbiamo vista. E quindi potremmo avere qualche atleta assolutamente performante, magari anche più performante di quelli che abbiamo ora.
E allora vi seguiremo sicuramente con tanta attenzione. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il centro di Arco. Grazie mille.
Grazie, grazie a voi.
E siccome ormai lo sapete, Agitanti sogna in grande, stiamo già guardando non per niente a Los Angeles 2028, ma siamo anche sempre attenti a cosa succede sotto il nostro naso, a tutte quelle realtà piccole che però fanno uno sforzo enorme per diffondere la cultura paralimpica, l'orgoglio paralimpico, e ottengono dei risultati enormi, quotidiani, nel loro piccolo. Torniamo sul territorio, torniamo nello specifico in Brianza e andiamo a parlare di una realtà che si occupa di calcio integrato, quindi di calcio pensato per atlete e atleti con disabilità cognitivo-relazionali. Ci porta in questo mondo Carmelo Perna, direttore tecnico di Ascot Monza Triante. Ascoltiamolo.
È una squadra di calcio per disabili cognitivi, principalmente. È iniziato tutto nel 2017-2018. È iniziato grazie a Cariplo, che con Tiki Taka e Silvia Tremolada hanno deciso di fare delle squadre di calcio integrato, e noi dell'Ascot siamo stati, insieme a qualche altra società, i propulsori, insomma, di questa cosa. Adesso è diventato un campionato patrocinato dal CSI. A 10 squadre, quindi c'è un andato, un ritorno, un campionato invernale, un campionato primaverile, poi si fanno anche vari torni in giro. Una cosa bella, insomma, una cosa carina.
Perdonami, per i non addetti ai lavori, il CSI che cos'è?
Il CSI è il Centro Sportivo Italiano, è un ente, cioè una federazione, come la FIGC c'è anche il CSI.
E cosa vuol dire far giocare a pallone dei ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali?
È una cosa speciale. Io ogni volta che ne parlo con qualcuno mi vengono i brividi, perché, ti ripeto, ormai sono anni che gioco con loro. Cioè, non so come descriverlo, cioè il sentimento, le cose che si prova a giocare con questi ragazzi, perché ogni volta che la vedi è un abbraccio, un sorriso, è una risata insieme, c'è tutto, c'è un po' di tutto, c'è anche poi l'agonismo e le arrabbiature, succede che qualcuno fa una cosa, sai nel calcio com'è, no? Qualcuno fa una cosa un po' che non va, allora lo insulti o ti insulta. Vabbè, comunque succede così, che questa qui è una squadra di persone appunto con disabilità cognitive, è un campionato che si gioca con 8 per squadra, di cui 5 portatori di disabilità e 3 partner, 3 persone qualunque.
Per cui sono squadre miste, si gioca tutti insieme?
Si gioca tutti insieme, esatto. Tutto deve essere così, naturale.
Sono miste anche maschi e femmine?
Sì, ci sono anche le ragazze, sì, possono giocare anche le femmine. Infatti noi in squadra abbiamo una donna, una ragazza, che è un partner però.
Qualcuno che volesse sostenervi o entrare a far parte della squadra, dove vi trova?
Basta che viene a Monza, in via Duca d'Aosta, che c'è la sede della SD Ascot Triante. Oppure, dipende, ormai siamo sparsi per tutta la Brianza. C'è a Nova Milanese, c'è a Cesano Maderno, c'è una squadra d'Esio, siamo una decina di squadre.
La parte più soddisfacente, la soddisfazione più grande?
Ma la parte soddisfacente è vederli quando fanno gol, che esultano come i calciatori veri. Questa è una cosa bella. Oppure semplicemente la sera quando vai agli allenamenti, che magari torni a casa da una giornata un po' così, vedi loro che vogliono giocare e ti cambiano la giornata. Questa è il massimo della soddisfazione che provo io. Cioè veramente ti ribaltano la giornata.
Non capita mai che qualcuno magari arrivi, non c'ha voglia di sudare, di far fatica?
Sì,
di...
certo, sempre. Sempre arrivano che magari non hanno voglia di sudare, vorrebbero fare solo la partita. Però c'è anche l'aspetto allenamento, quindi il riscaldamento, l'esercizio tecnico, quelle cose lì. Poi dopo si arriva alla partita. Comunque sì, c'è sempre qualcuno che ci prova. Però alla fine dopo la voglia arriva.
A te allenare questi ragazzi ha insegnato qualcosa che prima non sapevi?
Sì, non sapevo di avere tutto questo aspetto educativo. Pensavo di avere solo tanta grinta, tanta competizione e solo voglia di insegnare a giocare a calcio a qualcuno. Invece mi ha insegnato che c'è oltre, c'è tanto di più. E poi più che insegnare io a loro, molto spesso sono loro che insegnano a me.
Hai un motto?
Posso citarti solo Spalletti, e negli ultimi periodi diceva uomini forti, destini forti. E secondo me questi ragazzi sono veramente forti, sono forti, quindi per me sono uomini forti.
C'è una canzone che hai voglia di condividere con noi o che magari, non lo so, usate in allenamento, che vi ricorda un evento particolare?
Beh sì, spesso la metto magari nel pre-partita, che è quella di Notti Magiche, di Gianna Nannini e Bennato.
Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, è il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere.
E grazie mille a Carmelo Perna di Monza Ascot Triante per averci suggerito Notti Magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Sulle note di Notti Magiche passiamo da uomini forti ad un altro uomo forte, fortissimo, e con la rubrica Agitanti nella Storia quest'oggi Andrea Prandini ci porta a guardare il cielo con Stephen Hawking.
You've stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you?
Yes, but not also a universe where you're funny.
Chissà quante milioni di persone sono nate nel mondo l'8 gennaio del 1942. Ma è una curiosa coincidenza che a 3 secoli precisi dalla morte del grande scienziato Galileo Galilei, che per la cecità degli ultimi anni di vita è membro onorario di questa rubrica, nasca ad Oxford Steve Hawking, uno dei più importanti cosmologi del XX secolo. I suoi genitori sono entrambi laureati e in casa si legge molto. A scuola il piccolo Stephen si dimostra un genio della matematica, anche se in classe è spesso distratto, non prende appunti e in generale i voti sono così così. Si applica molto di più a smontare cose per capire come funzionano, anche se poi non le sa rimontare, con disappunto dei genitori. Come laurea sceglie prima fisica come triennale e poi cosmologia per la magistrale. Ma è proprio all'università che nota qualcosa di strano. Non riesce più a farsi il nodo alla cravatta, fatica ad allacciarsi le scarpe. Dopo un'improvvisa caduta mentre pattina sul ghiaccio, decide di farsi controllare in ospedale, a 21 anni. La diagnosi è grave e ben nota, sclerosi laterale amiotrofica, cioè la SLA. I medici gli danno 2 anni di vita e gli prospettano la paralisi progressiva di tutti i muscoli. Anche il cervello? Chiede come prima cosa Hawking. No, il cervello starà bene finché vivrai, gli rispondono i dottori. Ma la medicina non è una scienza esatta e a volte sbaglia. Il cervellone di Hawking è troppo impegnato per morire. Per 30 anni è professore della cattedra lucasiana di matematica e direttore del Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica all'Università di Cambridge. È stato membro della Royal Society, della Royal Society of Arts e della Pontificia Accademia delle Scienze. Ha ricevuto da Obama la Medaglia Presidenziale della Libertà e una sfilza di altri riconoscimenti, tra cui l'intitolazione dell'asteroide 7672 Hawking, attualmente in orbita tra Marte e Giove, e di una specie coltivata di orchidea. E nel frattempo pensa tantissimo. Si concentra sui buchi neri e sulla loro termodinamica e dimostra matematicamente come non si limitino i buchi neri a mangiare tutto quello che hanno attorno, ma rilasciano qualcosa, una radiazione termica elettromagnetica, un piccolissimo, diciamo, buco nel buco, che in un tempo quasi infinito porterà anche i buchi neri a spegnersi come le stelle. Questa radiazione è detta radiazione di Hawking e se ne stanno cercando le conferme sperimentali osservando il cielo. C'è tempo del resto. Le onde gravitazionali diventate famose nel 2016, perché sono state finalmente osservate, furono teorizzate da Einstein 90 anni prima, nel 1916. Tra le altre dimostrazioni c'è lo stato di Arthur Hawking, una teoria su com'era l'universo un attimo prima del Big Bang e tanti altri contributi sui multiversi, sull'evoluzione galattica e l'espansione universale. Tante delle sue teorie le ha racchiuse nel bestseller da milioni di copie Dal Big Bang ai buchi neri, breve storia del tempo. Sì, perché Hawking, oltre ad aver pensato, calcolato e dimostrato, ha anche divulgato. Era convinto che se mai la scienza dovesse arrivare a una teoria del tutto, che racchiuda tutti i fenomeni fisici conosciuti, questa dovrà anche essere comprensibile a tutte le persone. Ha partecipato e diretto documentari sull'astronomia e ha prestato volentieri la sua voce e la sua persona alla cultura pop, diventando un'icona mondiale. È comparso infatti in Star Trek, nei Simpson, in Futurama, in Big Bang Theory, in 2 Fantagenitori e nei Griffin, e sicuramente ne dimentico qualcuna. E collaborò anche a 2 canzoni dei Pink Floyd, Keep Talking e Talking Hawking. Probabilmente il più famoso carrozzinato britannico di sempre, partecipò alla cerimonia delle Paralimpiadi di Londra nel 2012 e a Cambridge era temutissimo per il suo sfrecciare nei corridoi dell'Accademia, dove una volta, pare, passò sopra il nobile alluce dell'attuale Re Carlo. Viveva la sua malattia con umorismo. Una volta fece finta di svenire sulla sua sedia quando un tecnico durante un'intervista staccò una spina elettrica, terrorizzando i presenti che avessero appena ucciso Stephen Hawking. Chiaramente non fu tutto rose e fiori. Un grosso aiuto gli venne nella fase centrale della sua carriera dalla prima moglie Jane Wilde, con cui fu sposato dal 1965 al 1995. La loro relazione è al centro del film premio Oscar La teoria del tutto del 2014. Hawking morì il 14 marzo 2018 a 76 anni. Anche questa data coincide per caso con la vita di un altro grande scienziato. 139 anni esatti prima nasceva infatti Albert Einstein. Tra le frasi celebri di Hawking ricordiamo questa: guardate le stelle, non i vostri piedi. Per quanto la vita possa apparire difficile, c'è sempre qualcosa che è possibile fare e in cui si può riuscire.
E con l'augurio di guardare sempre, sempre, sempre al cielo e alle stelle, mai ai vostri piedi, io anche questa sera comincio a salutarvi. Questa è Keep Talking dei Pink Floyd, fra poco sentirete anche la voce di Stephen Hawking. Voce metallica col sintetizzatore che avete sentito anche per una manciata di secondi prima dell'inizio del servizio di Andrea Prandini. Per dovere di cronaca era un passaggio di Last Week Tonight, programma statunitense dove il presentatore John Oliver chiede a Steven se considerando infiniti mondi possibili esista anche un mondo in cui lui è più intelligente di Hawking, e Hawking risponde sì, c'è anche un mondo in cui tu sei divertente.
For millions of years, mankind lived just like the animals. And something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk.
Surrounding me, I can't seem to think straight. I sit in the corner and no one can bother me. I think I should speak now.
Io vi ricordo che potete sempre scrivermi ad agitanti@radiopopolare.it. E vi ricordo anche che da settimana prossima cambia il nostro posto in palinsesto. Agitanti continua fino all'8 di settembre, vi accompagnerà per tutta l'estate, ma saremo il sabato al pomeriggio dalle 15 alle 15.30. E da Giulia arriva a tutte e tutti davvero una buonissima domenica sera, e mi raccomando, agitatevi e mettete in movimento quello che vi sta intorno. Ciao!